Riprendendo un attimo quello che abbiamo visto al ritiro ormai un mese fa, cerchiamo di fare qualche considerazione. Già due settimane fa Luca ha ripreso un po' l'argomento, non so se lo ricordate tutti. Se ricordate tutti quello che abbiamo fatto al ritiro, se ricordate la ripresa di Luca di due settimane fa, e adesso cerchiamo di fare qualcos'altro. Nel ritiro avevamo guardato tre argomenti principali. Vi ricordate che era centrato su tre R: rapporto, resilienza, ripartenza, che era un po' collegato con tutto il periodo di questo anno e mezzo o di più che stiamo vivendo. E quindi rapporto con Dio, resilienza e ripartenza. Potremmo anche invertire l'ordine di questi tre termini, perché potremmo dire dobbiamo ripartire facendo i conti con la nostra o meno resilienza per recuperare o sviluppare o crescere nel nostro rapporto con Dio. Quindi i termini possono essere anche invertiti. Però torniamo a considerare un po' queste cose. La resilienza, abbiamo visto che la resilienza è un termine usato in vari ambienti, e dal punto di vista meccanico ha a che fare con l'elasticità, la capacità di comprimere qualcosa e poi la capacità di ritornare al suo stato iniziale. Quindi una palla di gomma è un ottimo esempio: la schiacciamo e poi ritorna alla sua dimensione iniziale. L'opposto della resilienza è la deformazione. Un oggetto viene schiacciato, poi cessa la pressione e rimane schiacciato, non si muove, quindi non è resiliente. In psicologia, nei rapporti umani, abbiamo detto che vuol dire resistere sotto pressione, vuol dire essere capaci di superare un momento di crisi che noi possiamo incontrare nella nostra vita e ritornare come? Dalla crisi, quando noi incontriamo una crisi, una difficoltà, possiamo uscirne in tre modi, tutto sommato. Uno, supera la crisi passa e noi non siamo distrutti, non siamo resilienti, siamo deformati, non torniamo più quelli primi, ormai ci siamo rovinati. Oppure possiamo ritornare a quelli di prima, passata la crisi si ritorna a primi, il concetto della resilienza. Oppure le crisi, le difficoltà ci possono far uscire migliorati, cioè abbiamo appreso qualcosa da quello che abbiamo sopportato. Tant'è vero che uno dei concetti legati alla resilienza, come ci è stato presentato, è per resistere, per crescere e portare frutto. Quindi la resilienza, da questo punto di vista, al tornare come prima, ok, non ci siamo deformati, però non abbiamo imparato niente, non ci è servito a niente. Perché una crisi, una situazione ci possa servire, dobbiamo aver imparato qualcosa, e quindi avendo imparato qualcosa siamo migliorati, siamo andati un pochettino avanti. Quindi potremmo, per la domanda che potremmo porci è, considerando tante cose nella nostra vita, ma anche soltanto come ormai stiamo parlando sempre di quello, quest'anno e mezzo, questi due anni, la nostra pandemia, lockdown e tutto il resto, dal punto di vista personale, ne siamo usciti da tutto questo percorso? Ne stiamo uscendo da tutte quello che ha voluto dire vivere questo periodo? E in che modo ne stiamo uscendo? Che cosa è cambiato nella nostra vita alla luce di tutto quello che abbiamo potuto vivere in questo periodo? Ne usciamo distrutti, deformati? Non è cambiato niente, ritorniamo quelli di prima, come se niente fosse, o abbiamo imparato qualcosa, la nostra vita è migliorata? Quindi questo dobbiamo porci, il concetto della resilienza, perché? Perché l'aspetto successivo che era stato presentato, oltre alla resilienza, era la ripartenza. Sì, ok, ritorniamo, ma ripartiamo o no? E quando si parla di ripartenza ci sono alcuni concetti, alcuni aspetti che dobbiamo ricordarci. Per ripartire vuol dire che eravamo in viaggio e per qualche motivo ci siamo fermati. Quindi vuol dire che eravamo in cammino, stavamo andando da qualche parte, ci stavamo muovendo e per qualche motivo ci siamo fermati. E quindi dobbiamo ripartire. Ripartire vuol dire che ci siamo fermati, eravamo in cammino, ci siamo fermati, abbiamo riparato il guasto, pensiamo a quello che dovevamo fare, pensiamo a una gita, in gita in pullman, partiamo, ci fermiamo all'autogrill, panino, bibita, pipì e così via, e poi dobbiamo proseguire il viaggio. E per ripartire ci vuole la volontà di raggiungere la nostra meta. Sì, vabbè, ci siamo fermati, per adesso ritorniamo, ripartiamo per raggiungere la nostra meta, quindi dobbiamo risalire sul pullman per ricominciare il nostro viaggio. Ma vuol dire anche viaggiare, avere una meta, perché ripartiamo sì, ma dove andiamo? Per quale meta? Per quale scopo? Se siamo partiti, perché viaggiare, si può anche viaggiare tanto per viaggiare. Dove andiamo? Boh, non lo so, vediamo un po'. C'è un'aviazione, prendiamo di qui, andiamo di là. Sempre stiamo viaggiando, siamo ripartiti. Ma se non abbiamo una meta, è un viaggiare tanto per farlo, senza avere uno scopo preciso, se non quelli che lo fanno, il fatto di viaggiare. Il loro scopo è viaggiare, non mi interessa dove, l'importante è andare in giro. Quindi il concetto della ripartenza vuol dire ci siamo fermati e adesso ci rimettiamo in viaggio per andare da qualche parte. E il concetto della ripartenza, tutto sommato, è molto presente nella Bibbia, in tantissime metafore. Pensiamo quando Gesù parla con Nicodemo, devi nascere un'altra volta, il concetto di ricominciare da capo, di ripartire. Oppure quando Paolo scrive ai cristiani a Corinto, siete delle creature diverse, delle persone diverse, nuove, le cose vecchie dovrebbero essere passate. Quindi non c'è più il passato, basta il legame col passato. Ancora quando scrive ai cristiani in Galazia, che raccontando la sua esperienza dice non sono più io che vivo, adesso vivo un'altra vita. Le cose sono cambiate. Quando scrive ancora ai cristiani a Filippi, che dice dimenticando il passato, lasciando perdere quello che stava... Mi proietto, ci dobbiamo proiettare verso il futuro. Quindi il concetto di partenza è molto presente nella Bibbia. E due settimane fa, se ricordate, Luca ha preso spunto dalla storia di Davide per dire come Davide, che possiamo identificarlo in vari modi, il grande re o il grande peccatore, se vi vedete questa estrema sintesi della sua storia, dice, sì, ha sbagliato, ma poi si è ripreso, ha ricominciato, è andato avanti, non si è fermato al punto in cui era, è cambiato. E la modifica della nostra identità la troviamo anche nella storia dell'apostolo Paolo. Anche l'apostolo Paolo potremmo definirlo come un fariseo oltranzista, fanatico, violento e tutto il resto, oppure l'apostolo Paolo. Giovanni, soprannominato Enfant Terrible, figlio del tuono, che poi diventa il discepolo dell'amore. Pietro, che rinnega il Signore e poi ricomincia da capo. Quindi il concetto del cambiamento, della ripartenza è estremamente presente. E a questo punto È chiaro che dobbiamo chiederci se vogliamo ripartire. Se vogliamo ripartire vuol dire che ci siamo fermati. Ma dove ci siamo fermati? A che punto ci siamo fermati? Dal punto di vista personale. Ci siamo fermati magari perché a causa dello scoraggiamento, i timori che abbiamo avuto in tutti questi mesi, le perplessità, le confusione che c'è stata e c'è ancora su tante cose, la sfiducia, ci possiamo fidare dell'autorità, ci possiamo fidare del nostro vicino, non è che poi mi attacca il Covid, perché, e quindi adesso cosa facciamo? Non ci fidiamo gli uni dagli altri. Mascherine, disinfettanti, distanza. Cosa vuol dire questo? Che non posso fidarmi. Questa sfiducia reciproca. Oppure la mancanza di stimoli ecclesiali per la nostra vita spirituale. Perché sono finite certe interazioni che magari ci servivano per andare avanti nella nostra vita spirituale. Come Chiesa. Anche come Chiesa ci siamo fermati. Sono cessati gli incontri comunitari, tutti insieme, poi sono ripresi gradualmente, parzialmente, quindi una ripresa che è stata limitata, la sospensione per tempo degli incontri delle cellule, il fatto di mangiare tutti insieme, tante cose sono cambiate. Ci siamo fermati su certe cose, come famiglie, anche in famiglia cosa è successo? Tensioni, aumenti di conflitto, perché a volte ci si è resi conto che convivere in un appartamento per 24 ore al giorno, sì ci vogliamo bene, ma a un certo punto non ci sopportiamo più, tant'è vero che è aumentato il tasso di separazione, di litigiosità familiari in questo periodo, perché tutto sommato insieme non è che ci avevamo poi tanto. Togli il tempo che si dorme, togli il tempo del lavoro o della scuola, dello studio, erano poche ore che si viveva insieme. Col lockdown 24 ore al giorno, se poi l'appartamento era piccolo, la cosa era ancora peggio. Ci siamo abituati a restare da soli, magari. Questa è un'altra conseguenza. Tutto sommato, stiamo bene tra di noi. Abbiamo cessato di essere ospitali, non possiamo più ospitare, ma tutto sommato, non ospitare ci dà un sacco di lavoro in meno. Non devo cucinare, non devo lavare i piatti, non devo mettere in ordine. Tutto sommato, forse non si sta neanche così male. Quindi gli scambi, di visite, ci siamo fermati su tutte queste cose. Sul lavoro abbiamo scoperto il lavoro furbo, il lavoro agile, lo smart working, chiamiamolo come vogliamo, almeno alcuni, perché non so come riuscisse Samuele a fare smart working facendo il muratore, attraverso il computer era un po' di complicato, immagino, ma la scuola, quindi lavoro diverso, mancanza di contatti, di rapporti con le altre persone, si viveva da soli davanti al computer, la diminuzione del lavoro per alcuni, la perdita del lavoro per altri, sono stati un sacco di cambiamenti. Un sacco di cose nelle quali ci siamo fermati, ci siamo impantanati. Adesso vogliamo ripartire? Sì, ma per fare cosa? Uno dei testi citati al ritiro era la fine della lettera ai Romani, quando Paolo, scrivendo appunto a questi credenti, dice guardate, vorrei che voi pregaste per me. Pregaste per me, e il capitolo 15 era, aveva citato della lettera ai Romani, perché ho dei programmi. Paolo, questo è stato l'esempio, il concetto della ripartenza, cioè Paolo aveva un progetto. Dice, io ho una destinazione, una prospettiva per andare avanti, ho un'ambizione di predicare dove non è mai stato predicato il Vangelo, qui vedo che più o meno ci sono delle persone che possono farlo, voglio andare dove non c'è ancora nessuno, voglio andare in Spagna, però prima devo passare da Gerusalemme, perché devo fare un'altra cosa là, poi da Gerusalemme passo da voi a Roma, poi da voi faccio... Aveva fatto tutto il suo programma, il giro del Mediterraneo. Non so se avesse anche in mente quanto tempo mettersi a fare tutto il giro del Mediterraneo, però aveva un programma. Era a Efeso, vado a Gerusalemme, da Gerusalemme vado a Roma, da Roma vado alla Spagna, si fa tutto il suo viaggio. Ed era determinato in questo, perché quando, tornando a Gerusalemme, si ferma a Tiro a trovare dei fratelli, Paolo viene avvertito dai fratelli, guarda che avrai un sacco di difficoltà. Poco dopo, quando arriva a Cesarea, un profeta dice, Paolo, tu sarai imprigionato. E i fratelli dicono, no, Paolo, allora cambia programmi, vedi... No, dice, io ho questo in mente e questo voglio fare. Non si va a scoraggiare, va avanti per la strada che aveva in mente. Aveva dei programmi che includevano delle mete note, poi andare a Gerusalemme, eccetera, poi delle mete ignote, posti dove lui non era mai andato, a Roma non era mai andato, in Spagna non era mai andato, quindi aveva in mente sì di andare in posti che conosceva, ma anche nuove avventure, nei quali avrebbe dovuto fare cose che non sapeva, in un posto ignoto, e senz'altro per quell'epoca, per un cittadino romano come era Paolo, andare a Roma era andare nella città più importante. Non so se avete visto il film Il Gladiatore, ma nel momento in cui il gladiatore arriva a Roma, Roma è... Mi ricordo una volta con un amico siamo andati a New York, che lui è arrivato a New York, camminava così, no? Si sentiva proprio esterrefatto da tutti quei grattacieli. Non c'era vita, era a bocca aperta che camminava guardando in alto perché doveva vedere tutti i grattacieli. La sensazione di essere piccoli piccoli, Roma. Quindi l'idea, partiamo, sì, ma dove vogliamo andare? Ci sono due grossi esempi, voglio prendervi due esempi, non leggiamo tutti i testi perché sarebbero troppo lunghi, ma nel libro di Esdra troviamo che il popolo parte con un progetto. C'è una ripartenza dopo l'esilio. C'è stato un esilio, messi da parte, tante cose, punizione divina, ok, adesso si riparte. Potete ritornare in Palestina e potete costruire il Tempio. E ripartono con un progetto, la ricostruzione del Tempio, che era il simbolo della presenza di Dio. Iniziativa che prima parte, poi ci sono le difficoltà per manipolazioni, falsità, eccetera, e quindi si ferma, e poi devono intervenire dei profeti e dire, ragazzi, ripartiamo o non ripartiamo? Vi date da fare per le vostre storie, ma il Tempio di Dio rimane fermo. Non vi state più occupando di Dio, vi costruite belle case, marmi, marmetti, piastrelline, ma il Tempio di Dio rimane fermo. Vi date da fare, sì o no? Devono intervenire Ageo e Zaccaria per farli ripartire, e li ripartono e completano il loro lavoro. Ma anche Esdra fa la stessa cosa. Il libro di Esdra vediamo la stessa La stessa situazione, Esdra riceve un resoconto di quello che stava succedendo nella sua terra natia e prega dicendo, quando prega, la preghiera di Esdra all'inizio di quel capitolo, del primo capitolo, è bella perché lui sente, confessa a Dio tante cose e poi chiede, Dio dammi, fai che io trovi un buon favore verso l'imperatore, che l'imperatore sia orientato, mi voglia bene e mi permetta di fare che cosa? Si era già fatto tutto il suo progetto, non viene detto, ma lui già in testa sapeva già tutto quello che doveva fare, tant'è vero che poi quando succede dice perché cosa vuoi fare? Guarda, io voglio andare là e voglio fare questo, questo, questo e quest'altro. Aveva già tutto un progetto in testa, progetti per il viaggio, arriva, fa un sopralluogo per fare il progetto per la ricostruzione delle mura, poi organizza la ricostruzione delle mura, organizza le persone, le attività, non si fa intimidire dalle difficoltà che hanno, aveva una sua progettualità chiara. Voglio andare e fare queste cose qua. E a questo punto dobbiamo farci però un po' di domande. Prima di tutto, se vogliamo ripartire, siamo pronti a farlo? Vogliamo ripartire? E quando dico vogliamo ripartire, a livello personale, di chiesa, dobbiamo ricordarci che quando siamo in gruppo, la nostra ripartenza serve anche agli altri. Siete mai trovati a fare gite in pullman che le persone non arrivano mai? Dobbiamo ripartire. E c'è, manca Tizio. Dove è andato Tizio? Non lo so. È andato a mangiare un panino. Ed è là tranquillo che si mangia il panino, no? Oppure doveva... no, è andato a fare shopping. È andato a fare due passi. È andato... E noi siamo lì che aspettiamo. E non si può ripartire perché Tizio, Caio e Sempronio non ci sono. Oppure, il pullman parte senza di noi. E questa è un'altra scelta. Partire senza chi vuole partire. Se uno non vuole partire, si riparte senza la persona che vuole partire. Resti qua, pazienza. Se non vuoi partire, rimani qua. Quindi, vogliamo ripartire? Siamo disposti a salire sul pullman? Oppure siamo svogliati, in ritardi, timori? Ma stiamo ripartendo perché fare che cosa? Per tornare a fare quello di prima o per proseguire verso nuove mete? Cioè, ritorniamo a quello di prima, resilienza al 100%. Ritorniamo, facciamo quello che prima, né più né meno, non è cambiato niente. La Chiesa, la famiglia, noi, 2 anni fa ritorniamo a essere, adesso ritorniamo a essere quello che eravamo 2 anni fa. Un po' di capelli bianchi in più, qualche capello in meno, però tutto il resto torna esattamente come prima. Oppure vogliamo fare qualcosa di nuovo, vogliamo fare un passo avanti. E verso quella destinazione? Che cosa vogliamo che cambi nella nostra famiglia, personalmente, come Chiesa? Dove vogliamo arrivare? Quali sono le mete? E le mete intermedie anche. Vogliamo arrivare qui, per poi andare lì, per poi andare là. Lì ci metto 1 anno, poi lì ci metto 3 anni, poi là ci metto 4 anni. Però voglio andare là, con le mete intermedie. Prima vado a Gerusalemme, poi vado a Roma, poi vado in Spagna. Aveva la meta finale la Spagna, ma aveva anche le mete intermedie. E sappiamo che poi Paolo, per andare a Gerusalemme, fa delle tappe intermedie per vedere alcune persone. Luca nel suo Vangelo riporta a un certo punto che Gesù al capitolo 9, a un certo punto dice, si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. Cioè, ha capito che è arrivato il momento e quindi parte in maniera risoluta, non si può più distrarre, non si è mai fatto distrarre, ma adesso dice, ok, devo andare lì, quella è la mia meta, devo andarci a tutti questi. Gesù non era a Gerusalemme per caso, a Pasqua, c'era voluto andare. E a un certo punto, pieno di decisione, dice, vado a Gerusalemme. Paolo, quando scrive nella prima lettera ai cristiani a Corinto, dice, dobbiamo andarci da fare, però non dobbiamo perdere tempo. Dice, io, dice, corro, ma non senza una meta. Non è che corro intorno, corro in circolo, tanto per correre. No, io corro, ma con determinazione. Non do i pugni all'aria. Non è che dico, mi metto lì a dare pugni, no. Cioè, quello che faccio, lo faccio in maniera seria, con uno scopo, con una meta, con una progettualità. E questa è la cosa che tante volte dobbiamo avere, la progettualità. Che cosa vogliamo fare? Se no, ripartiamo, ma giriamo in tondo nella nostra vita. Ripartenza nello spirito, ce l'ha detto. E se noi diciamo ripartenza nello spirito, così potremmo avere due significati, perché pronunciandolo non capiamo bene cosa intendiamo per spirito. Potremmo intenderlo, e senz'altro può essere una valenza, come atteggiamento, cioè ripartenza nello spirito, nel nostro atteggiamento interiore, nella nostra serietà, nostra intenzione, ma nel testo era con la S maiuscola. Quindi ripartenza nello Spirito Santo. E che cosa vuol dire questo? Ripartire nello Spirito. Forse dovremmo collegarlo con la ricerca d'essere pieni, ricolmi nel nostro rapporto con Dio, dello Spirito. Nell'ottica, Paolo quando scrive agli Efesini, al capitolo 5, parla dell'essere ripieni, ricolmi dello Spirito nell'ottica di piacere a Dio, per essere come Lui, per riconoscenza a tutto quello che Lui ha fatto per noi. Quindi anche lì con una chiara progettualità. Io voglio essere ripieno di Spirito perché? Perché voglio piacere a Dio, perché Lui ha fatto tante cose per me, quindi io voglio fare, agire, voglio andare in quella direzione. Quindi avere un obiettivo, una progettualità. E quindi dobbiamo chiederci, ma noi da che parte vogliamo andare? A livello personale, a livello di chiesa, come famiglie? È stata usata a volte una metafora. Non della pentola. È una metafora che è stata usata altre volte, che è quello della spugna. No? La difficoltà, la pandemia, il lockdown ci ha spremuti come una spugna. E questo è una metafora che è stata usata tante volte. E dalla spugna che cosa esce quando viene spezzata? Esce quello di cui era impregnata. E quindi possiamo chiederci che cosa è uscito da noi in questo tempo. È uscita rabbia, insofferenza, ribellione, adorazione? È uscita crescita? È uscito approfondimento? Polemica? Cinismo? Maggiore dedicazione a Dio? Che cosa è uscito dalla spugna? Ma c'è un'altra cosa, fin qui ci siamo, l'abbiamo magari visto altre volte, ma c'è un'altra cosa, resilienza. La spugna è resiliente? Per definizione sì, quindi io la lascio andare. Tolgo la pressione, di cosa si riempie? Si riempie del liquido nel quale è immerso. In questo caso si è riempito solo di aria. Quindi resilienza sì. La spugna è stata sfrizzata. Ma di che cosa vogliamo che si riempia adesso? In che liquido vogliamo che sia immersa? Di che cosa vogliamo che sia piena adesso? Perché il liquido nel quale sarà immersa rappresenterà il liquido del quale si riempirà. E quindi per quello che possiamo riprendere quel testo che dice: guardate dunque con diligenza, con attenzione a come vi comportate, non da stupidi ma da persone sagge, cercando di recuperare, ricomprare, riscattare, cioè riprendervi il tempo, e siete ricolmi dello Spirito Santo. Quindi se vogliamo che la nostra vita, la nostra spugna, sia riempita del liquido giusto, pensiamo a qual è il liquido nel quale la nostra vita è immersa. Se vogliamo essere riempiti dello Spirito Santo, se la nostra vita vogliamo che sia ripiena dello Spirito Santo, vuol dire che dobbiamo vivere una vita immersi nello Spirito Santo. Signore, perdonaci per tutte le volte che non viviamo come piace a Te. E aiutaci a volere una vita proprio immersa nella realtà, nella presenza dello Spirito Santo, in modo che la nostra spugna sia imbevuta della Tua presenza. Nel nome di Gesù. Amen.